Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri e bentornato al nostro amico Renato Vertunni. Renato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Renato, oggi parliamo dei giornali, le riviste a Roma. Da dove iniziamo?
Dunque, incominciamo dal 1870, anche da un anno prima. Ma, ripeto, la confusione dei giornali che sono stati pubblicati in quel periodo a Roma è veramente notevole, perché è un susseguirsi di idee, di ideologie, di fasi politiche. Tutti volevano pubblicare un giornale e questo ovviamente ha creato una grande confusione anche nella storia dei giornali dell'epoca. E inoltre erano giornali che venivano pubblicati in poche copie, 100, 200, 300 copie, quindi non erano giornali di grande diffusione, meno che alcuni di cui vedremo poi il nome. Dunque, incominciamo dal giorno prima della presa di Roma con il giornale di Roma. Il giornale di Roma è un giornale ufficiale, ovviamente come tutti i giornali dello Stato Pontificio erano quasi tutti ufficiali, che il 19 del settembre del 70 pubblica una notizia sciocchizzante per i romani. Dice che il generale San Martino veniva a Roma latore di un messaggio del re Vittorio II. Infatti, 8 giorni prima della presa di Roma, il generale San Martino venne a Roma per portare un messaggio del re al Santo Padre, al Pio IX, per fare l'entrata in Roma, compiere l'entrata in Roma non con le armi. Ma ovviamente fu cortesemente respinto in quanto Roma non si arrendeva. E ci fu questa difesa poi formale. Il 19 di settembre fu l'ultima uscita del giornale di Roma, che poi non uscì più. Altro giornale dell'epoca era l'Osservatore Romano, che era nato nel 61, quindi 9 anni prima. È un giornale che ancora esiste, è il giornale più antico di lingua italiana. È un giornale che è stato sempre super partes, pur essendo il pontificio, pur rappresentando la Chiesa, la voce del Vaticano, è sempre stato super partes. È stato fondato, ripeto, nel 61 ed era direttore un certo Baviera. Baviera era un ex guardia nobile ed era figlioccio di Pio IX.
Ricordiamo che nasce come un periodico e solo qualche mese dopo diventa un quotidiano.
Beh, la cosa è controversa perché i giornali allora nascevano come periodici, poi diventavano quotidiani, poi ritornavano ad essere periodici. Non c'era una regolarità metodica. Era anche in funzione delle possibilità economiche e quelle delle stamperie, perché bisogna ricordare che i giornali venivano composti a mano, non c'erano le macchine. Quindi l'Osservatore Romano veniva, la redazione era in via dei Crociferi, praticamente vicino alla Fontana di Trevi, era in 4 stanze, quindi questa, poi dopo la presa di Roma si trasferì in Vaticano. Pensate che collaborava al giornale Quirino Visconti, ma aveva un giornale di una certa importanza notevole ed è stato sempre un giornale super partes, tant'è vero che, e qui apro una parentesi, mi sia concesso, che nel periodo della guerra, l'ultima, il giornale usciva a Roma e veniva distribuito a Roma come l'unico giornale di obiettivo che dava le notizie di quello che succedeva nel mondo durante la guerra. Era odiato ovviamente dai nazisti, dai fascisti, e non poteva essere sequestrato, essendo giornale di un paese neutrale, che era il Vaticano. E quindi, per farlo sparire, la polizia fascista mandava, una volta consegnato il giornale ai giornalai, veniva comprato, e quindi non si trovava mai l'Osservatore Romano. Però chi faceva in tempo lo comprava, ed era un giornale obiettivo. Era il giornale di tutti gli antifascisti e gli antinazisti, ebrei, massoni, repubblicani, tutti qua compravano l'Osservatore Romano, perché l'Osservatore Romano era la voce della libertà. E a questo proposito, altra piccola parentesi quadra della parentesi fatta, qui chi vi dice, che insinua che Sua Santità Pio XII non avesse fatto tutto quello che poteva per salvare determinate gruppi di antifascisti e di perseguitati nazisti, e totalmente nella falsità. Io ho vissuto l'epoca, nel villino Mistuzzi che ha coperto la bandiera bianco e gialla, perché era incisore della Santa Sede, però devo dire che il Santo Padre fece tutto, tant'è vero che il Vaticano, mi sembra nell'agosto del 1943, venne bombardato da un aeroplano fascista che buttò le bombe. Questo me lo diceva ancora il vostro collega ormai defunto Diadori, che era al microfono in quel momento, dalla radio vaticana alla stazione vaticana. Quindi non c'erano rapporti, non solo di amicizia, ma neanche buoni rapporti. Quindi è falso. Quindi questo lo voglio dire come cristiano, come uomo, come democratico. Pio XII, il Santo Padre Pio XII, fu uno strenuo difensore della democrazia, tant'è vero che lui disse un giorno: se vogliono portarmi via dal Vaticano, mi ci porteranno incatenato, perché io da qua non mi muovo. E mi sembra il 6 di agosto del 1943 fu fatta una riunione fra alcuni cardinali e i capi delle forze armate, diciamo, pontificie, per la difesa, eventuale difesa, dei palazzi pontifici e della radio vaticana. E ho voluto chiarire, se tu mi consenti, questa parentesi importante.
E qui si chiude la parentesi quadra.
Sì, anche quella tonda, perché qui io chiudo con la riverenza che ho avuto per tutti i santi padri, ovviamente, ma per Pio IX e Pio XII, che era romano due volte, prima perché Santo Padre, sia perché la caratteristica del romano gli portava sempre quella voce del tassiera verso la difesa della cristianità e della democrazia. Torniamo ai nostri giornali allora. Dopo l'Osservatore Romano arrivava a Roma la Gazzetta del Popolo. Gazzetta del Popolo, che è un giornale però non clericale, è un giornale che è stato fondato appena arrivati i democratici a Roma. È stato fondato da Arbibbe. Arbibbe era un giornalista del nord che seguiva le truppe e aveva questo piccolo giornale, la Gazzetta del Popolo. Sai dove? Dove era la libreria Paravia. La Paravia era un editore che era a Piazza Santi Apostoli, prima del 70 a Roma, e aveva questa libreria che durò fino a una decina di anni fa. Oltre a questo, vediamo per esempio un altro giornale, sempre venuto dopo il 70, ossia venuto con l'arrivo dei Sabaudi a Roma. Era la Capitale, era un giornale di Raffaele Sonzogno, della famiglia dei Sonzogni editore, e aveva la sede in via dei Cesarini. Via dei Cesarini era una via distrutta, questo proprio era questo rinascimento, quella zona lì è stata poi distrutta, e il Sonzogno purtroppo fu vittima di un attentato e morì. Perché? Perché Sonzogno era un liberale e aveva come controparte un amico, un liberale, diciamo, di opposizione, perché i liberali anche fra di loro erano delle schiere di opposizione, e questo qui, suo intimo amico della famiglia eccetera, a un certo punto diventarono rivali, perché il Sonzogno appoggiava un'altra corrente dei liberali, un principe romano. E allora venne di fatto che questo tale, di cui non voglio citare il nome, fece assassinare il Sonzogno nella sede della Capitale in via dei Cesarini. Però magari questo giornale continuò a vivere. O poi c'era la Gazzetta Ufficiale, giornale ufficiale di Roma, era quella che poi diventò la Gazzetta Ufficiale, quella che ancora c'è adesso e che stampa le leggi dello Stato.
Che anni erano questi?
Erano il 71, questo era la primavera del 71. E qui c'è una curiosità, nasce per uno o due anni il Tempo. Ecco, vedendo il Tempo di oggi, non vediamo che lo fanno risalire al tempo del 71, del 72, lo fanno risalire a 67 anni fa, quindi dopo la liberazione, ma però c'è stato un Tempo, che è un giornale liberale, che è uscito per un anno, due anni dopo la presa di Roma.
Quindi non sono collegate queste due pubblicazioni?
Ma io non lo so, perché non ho parlato con l'attuale direttore del Tempo, ci parlerò, ma forse non lo sanno neanche che è esistito un giornale, Il Tempo, liberale, nel 72, ed è uscito uno o due anni, e ovviamente non se ne ha più traccia neanche del giornale, perché Io avevo in famiglia delle residuali di questi giornali, ma se non c'è, durante la guerra una donna di servizio, c'eravamo noi, si accese il fuoco, accendeva la stufa, i giornali partivano tutti.
Per necessità?
Necessità per tu, però anzi disgrazia, ma mi rimane ancora l'illustrazione italiana del 75-76, di cui adesso parleremo ancora. Allora, dopo questi giornali, c'era un altro che andava a Roma per la Maggiore, la Tribuna, che la tribuna che non era la Tribuna Illustrata, era la Tribuna, semplicemente la Tribuna. E ricordo che a Piazza Cavour, ancora ero ragazzino, dove c'era Piazza Cavour, c'era uno snodo di tranve che andavano a Prati, andavano a Delle Vittorie, c'era uno stellone che mano a mano che passavano gli anni perdeva la voce e urlava sempre i titoli della Tribuna. Un giorno sparì lo stellone, però poco tempo dopo sparì pure la Tribuna. Ecco, i giornali come venivano venduti? Con gli strilloni che facevano la gara fra loro a chi strillava di più.
Quindi non c'erano delle edicole, diciamo, dei punti...
Le edicole nacquero subito dopo, ma all'inizio non c'erano. E venivano venduti nelle bancarelle davanti ad alcuni negozi. E poi c'erano gli strilloni che piacciavano il giornale a grande voce. Mi viene in mente la voce dello strillone. Quando ci sono i telegiornali, c'è sempre la prefaccia, il sommario, no? Che oggi a Milano è quello è il tono che i giornalisti della RAI, di Mediaset, eccetera.
Un po' strillati, infatti, sono questi titoli.
Oggi a Milano è cascato un ragazzino del fiume e viene questo passo. E loro non sanno che fanno l'imitazione degli stridoni di quando erano piccoli i loro bisnonni. Perché oggi la tradizione viene completamente ignorata e la gente è ignorante, dico ignorante, di quello che è avvenuto 30 anni fa o 40 anni fa, perché lo legge sui libri e lo sfiora sui libri, non lo approfondisce. Andiamo avanti, dopo i giornali sono moltissimi, pensate che oltre a questa Tribuna nasce anche il Miglioramento, il Colosseo, il Trionfo, il Campidoglio, l'Aquila Romana, l'Eco del Tevere.
Il Trionfo e l'Aquila Romana dice tutto, su quale periodo si riferisce?
Non si riesce, non c'è niente di fascismo, che non c'era manco i Butti.
Ah no?
No, siamo al 72, 73, 74, quindi io parlo fino al 78. Quindi 1878, quindi voglio il fascismo manco se ne sentiva la puzza, era incapsulato in un germe ancora, siamo 50 anni prima, insomma 60 anni prima. Quindi poi l'Eco del Tevere, Roma Libera, tutti i giornali che andavano a Roma divulgati così per la Maggiore, ma ripeto, in piccoli gruppi, come per esempio la Nuova Roma. Poi ancora c'è stata nella Nuova Roma, collaborava niente di meno che Carlo Levi, l'italico, Primo Levi italico. Quindi siamo in quell'epoca là, sempre 70-75, e a un certo momento la Voce di Roma e il Giornale di Roma si fondono per fare il Popolo Romano. C'erano anche molte fusioni a un certo momento, proprio per ragioni anche di solidabilità economica. Poi si diffonde nella rossa del 71, si diffonde l'Opinione, che è un giornale che è ancora liberale, che ancora più o meno ogni tanto vedo in edicola, ma è un giornale che è quotidiano, credo, non so. Insomma, ma si diffonde l'Opinione, che però ha breve vita e poi scompare nel 76. Ed ecco un gran giornale, il Fanfulla, che veniva da Firenze, arriva a Roma il 21 ottobre del 71, è diretto da Cesena, è un giornale fatto molto bene, già con una visione moderna, e collabora a questo qui anche Lorenzino, sia con Lodi, collaborano vari scrittori dell'epoca, e a sede prima a via San Befiglio e poi dopo a Montecitorio. A Montecitorio, all'angolo di via del Vicario, dove adesso c'è un albergo, è un giornale molto diffuso. Il Fanfulla fu fondato con 900 lire, divise in tre carature, e rendeva 9.000 lire all'anno, quindi era un affare, perché era fatto molto bene. Poi altri giornali.
E poi già ne hai citati più di 10.
Non so quanti ne ho citati, ma c'erano molti di più. Nel 72 nasce l'Italia Nuova, un giornale di sinistra, e poi il paese che abbiamo poi visto, i paesi sì, molti anni fa, 72, 70, siamo sempre in quell'epoca lì, che poi finiscono, muoiono, capito? Poi c'è l'Argentino, ecco qui veniamo veramente alla, non c'era la legge né per la pornografia né per la stampa, c'era solamente il concetto di lesa maestà, ossia il re non si poteva né colpire fisicamente, né moralmente, né socialmente. Quindi chi parlava male del re finiva in galera. Però oltre a questo non c'era altra legge che regolasse la stampa. Infatti vediamo, quando parleremo dei giornali cattolici di Roma, vediamo che ci fu un giornale che fu colpito perché aveva insultato il re. Ma solamente per questo, il resto potevi dire quello che volevi. Però anche il capo della chiesa non potevi insultarlo, perché per esempio la capitale, quello di Ghetto da Sonzogno, un certo periodo si mise a fare una campagna sulla salute di Pio Nono, diceva che stava male, questo e quest'altro, e allora fu richiamato all'ordine perché, siccome non era vero, attentava alla personalità del pontefice. Quindi i capi degli stati erano corpo santo, come si diceva allora, quindi non potevi mai parlare male o aggredire un sovrano o un capo di uno stato. Veniamo quindi a questa forma di giornale quasi pornografico, si chiamava Il Gazzettino del Diavolo, aveva dei disegni. Il Gazzettino del Diavolo raccontava tutti i fattacci oscuri che avvenivano a Roma e faceva anche dei ricatti, ovviamente, e ricattava la gente, insomma è un libello praticamente. E un giorno il direttore di questo affare, questo giornale, fu visto che dentro la carrozza a via Tomacelli, all'angolo di San Carlo, e videro che questo stava osservando, lo riconobbero alcuni giovani che aggredirono la carrozza e eliminarono. E allora la gente che sapeva chi era urlava al Tevere, al Tevere, al Tevere, al Tevere.
Cioè buttatelo a Tevere.
Esatto. Intervennero dei poliziotti che lo presero e lo portarono a San Silvestro, dove a quei tempi, ossia il 71, 72 aveva sede la questura centrale. Poi non so che fece questo giornale, se lo chiuse subito. Oh, fra i giornali però allegri c'è il Don Chisciotte, che era un giornale satirico, non era né pornografico né libellista, era satirico. E come nell'epoca nostra poi viene fuori il Marco Aurelio, il Bertoldo.
Ma satira politica?
Politica e anche sociale. È l'epoca che nasce dopo. Parlo di dopo, parlo di giornali intorno al 910, erano giornali umoristici, leggermente osé, e all'epoca dei futuristi tipo Sini, che quel futurismo però pulito, non leggermente piccante, ma non pornografico, cosa che invece questo Mascalzoni, questo giornale del Diavolo, faceva. Allora, andiamo avanti, a un certo momento nasce l'Illustrazione Italiana, che è del 74, è un giornale bellissimo, elegante, fatto bene, con molte figure, molte fotografie, io ne ho ancora degli esempi, veramente era un giornale moderno, usciva dalla composizione di soggetto per entrare in una composizione globale, ed era molto bello, ha vissuto per moltissimi anni.
Oltre all'Osservatore Romano, qual è il giornale di Roma che ancora esiste?
Si chiama, oltre all'Osservatore Romano, Il Messaggero. E qui dobbiamo fare un elogio a questo giornale, che oggi ha 132 anni. Un giornale che ebbe un inizio difficoltoso. Nacque nel 78, fece un abbonamento, Messaggero Fanfulla, ma la cosa non andò. Allora il Cesena, che diceva Il Messaggero, disse: voglio fare un giornale nuovo, un giornale che non sia più a soggetti. Per esempio, ci sono oggi ancora molti giornali, anche politici, che trattano in tutto il giornale tre o quattro soggetti, no? E basta. Oh, in modo diverso, in modo più ampio, in modo più sintetico. Però un giornale nuovo, e faceva un giornale dove c'era la cultura, le notizie di attualità, la politica, il commento politico e la notizia spicciola, quello che oggi tutto sommato fa ascoltare una certa fascia di gente che vede i telegiornali, perché è quella fascia popolare. Insomma, Il Messaggero era ogni mattina sicuramente nella garitta delle portiere, perché le leggeva il giornale e quando passavano gli abitanti del palazzo diceva: sa cosa è successo, sa cosa è avvenuto, e raccontava i furti, gli assassini, i ladri che erano stati presi. Insomma, era il giornale, Roma lo chiamavano, c'era la pagina delle serve, ma non era delle serve, era una pagina popolare. Che aveva interessato, e fu un giornale che ebbe anche fra gli intellettuali una grande voga, perché aveva anche la parte culturale che l'ha fatta molto bene. Quindi onore al Messaggero che ancora riesce a vivere, però dobbiamo dire che nel periodo dell'occupazione alleata a Roma fu cambiato, mi sembra, in Corriere di Roma, non mi ricordo bene il nome, perché appunto per far sparire il Messaggero, che aveva scritto anche nel periodo fascista, e nel periodo fascista aveva un giornalista fascista molto molto noto all'epoca, che era Gigi Romerza, che raccontava le storie degli americani ad Anzio sparando delle balle enormi, e fu lo stesso Gigi Romerza che poi, se non sbaglio, fece quella storia della radio dove in una stanza parlava lui e in un'altra parlava un fantasma radiofonico che denigrava il fascismo e lui rispondeva.
Renato, ci dobbiamo lasciare sul Messaggero.
Perché ho parlato troppo?
Perché hai parlato troppo, sì. Renato, grazie per averci raccontato dei giornali a Roma. Non abbiamo esaurito questo argomento perché, appunto, dicevamo, molto complesso. I giornali veramente sono stati tanti. Faremo un'altra trasmissione su questo tema. Grazie per essere stato con noi.
Grazie tanto, saluti.
Concludiamo qui la nostra rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.